Allora, ci restano due lezioni, questa è la penultima, e la mia intenzione è quella di riflettere sulla correlazione tra i concetti di coscienza, di linguaggio, di intersoggettività, per capire alla fine, insomma, di queste due lezioni, il senso della fenomenologia di Husserl. Anche perché qualunque discorso su questa filosofia non può che partire, così come Husserl ha insegnato, dal soggetto, no? Dalla soggettività, dall'io, dalla coscienza. E quindi questa filosofia può apparire, così come apparsa a molti studiosi, a molti ascoltatori, anche ad alcuni discepoli di Husserl, per esempio Heidegger, può apparire una delle filosofie della modernità, cioè una filosofia caratterizzata dalla centralità, no, del soggetto. Heidegger direbbe dalla centralità del Dasein, no? E quindi può apparire una filosofia, un'altra filosofia, no, che ha dimenticato l'essere, la prospettiva dell'essere. Con Heidegger diremmo il Sein, no? Proprio l'essere. E è vero che per Husserl, e questo Husserl avrà sempre modo di ripeterlo, a partire dal suo confronto con Heidegger, non può darsi alcuna filosofia, no? Non può darsi alcun sapere, inteso in senso forte, no? Se non a partire dal soggetto. E illusorio è il presentare un sapere, come dire, dal punto di vista dell'essere, da un punto di vista o dell'oggetto, no? O dell'assoluto, no? O di un al di là, ecco, di un al di là rispetto al soggetto. Non può darsi alcun sapere se non dal punto di vista del soggetto. E le cose che abbiamo detto finora, no? Il metodo serliano, il metodo della riduzione dell'epoché, il punto di vista anche intorno al carattere temporale della coscienza, temporalità della coscienza, quindi la concezione fenomenologica del tempo, che abbiamo preso in considerazione la volta scorsa. Beh, quelle quei temi, tutti i temi trattati, effettivamente ci mantengono all'interno di una sfera, no? Che è una sfera eminentemente soggettiva. Il rischio appunto è quello di fare della filosofia esageratamente soggettivistica. Il rischio è quello di fare della filosofia, questa fenomenologia searliana, una filosofia solipsistica, no? Si dice, cioè una filosofia concentrata unicamente, sul soggetto, sulla coscienza, sull'autocoscienza, e dimentica del mondo, dimentica, no? degli altri. Ma io penso di aver detto all'inizio, no, della presentazione su Husserl come questo filosofo abbia sempre avuto intanto un intento religioso, anche se non ha parlato esplicitamente di Dio, no, del rapporto con il divino nella sua filosofia, e poi di aver fatto riferimento all'impegno, ma basta leggere appunto sia alcuni scritti iniziali come in particolare gli scritti finali, quelli pubblicati nella crisi delle scienze europee, gli stessi discorsi parigini e così via, per capire, per avvertire l'interesse forte di Husserl verso verso quella che lui chiama l'intersoggettività, no? Verso gli altri, l'interesse per gli altri, l'interesse di Husserl dimostrare quello che potremmo chiamare aristotelicamente il carattere socievole, no? Sociale, in termini proprio di socievole, dell'uomo. Le considerazioni che lui ha fatto sul linguaggio, e così come quelle sulla intersoggettività, sulla storia della filosofia, sul ruolo della storia della filosofia, soprattutto appunto nelle ultime sue opere, nelle ultime sue conferenze, mostrano come Husserl non abbia dimenticato di considerare il soggetto sempre nel mondo, no? Nel mondo. Nel mondo della vita, e tutti gli ultimi, tutte le ultime considerazioni di Husserl riportano la coscienza sempre all'interno del mondo della vita, dove il mondo della vita non è semplicemente il mondo naturale, no? Dove si sviluppa il rapporto tra il soggetto e l'oggetto naturale, ma il mondo della vita è il mondo in cui il soggetto, l'io, sviluppa sviluppa, diremo, la sua spiritualità, no? Nella relazione, in quel flusso, no? di vissuti, in una relazione con, in particolare con l'altro, con gli altri, che riconosce analoghi a se stesso. Ecco, ciò che Husserl fino alla fine, come dire, ha voluto esprimere di suo, no? Quindi il carattere originale anche dal punto di vista, come dire, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista sociologico, politico, no? di Husserl, è quello di non dimenticare che la relazione è sempre una relazione tra un soggetto e un oggetto, no? È sempre una relazione a doppio senso, no? Ed è una relazione che continuamente rimette in discussione il punto di partenza, no? Cioè una relazione che non dà mai per scontata una situazione, non dà mai per scontata la situazione di partenza, come non dà mai per scontata una situazione, no? di transito o di arrivo. Non c'è una situazione ferma, e che la relazione, no? la correlazione è ciò che determina la vita, no? Del soggetto, dato che la filosofia, la fenomenologia non può che partire dal soggetto, ma che questa relazione permette al soggetto di costituire il suo mondo mentre realizza se stesso, mentre si costituisce. Quindi qualunque discorso intorno, per esempio, al linguaggio, o intorno alla relazione interpersonale, oppure alla relazione tra la coscienza, tra l'io e il noi, no? O quella che noi chiamiamo la società, è una relazione che non deve dimenticare i due poli, no? Le due polarità, e quella soggettiva e quella oggettiva, una polarità soggettiva e una polarità oggettiva. È questo che caratterizza l'analisi fenomenologica del linguaggio, cioè la introduzione che ho fatto vi può servire per comprendere il tipo di analisi, no? quindi di conoscenza che Husserl ha fatto del linguaggio. Un linguaggio che non è per Husserl non è interpretato unicamente come il linguaggio comunicativo. Il linguaggio analizzato dalla fenomenologia non è quello che possiede una soltanto una funzione informativa. No? Il discorso che è preso in considerazione da Husserl è quello che lui chiama discorso fonologico, cioè è il discorso vivo, che ha una sua materialità, che ha una sua fisicità, no? Che ha a che fare con quel carattere vivente di un io, un carattere vivente del soggetto, che è il parlare, quindi con tutte, con una materia, no? Che è una materia sonora. Per cui lo studio che lui fa del linguaggio non è uno studio unicamente, come dire, almeno a lui interessa poco, il che non vuol dire che per lui non si debba fare, non è uno studio semiotico, quindi uno studio che va a definire il rapporto tra le parole e le cose, no? Va bene? Ecco, ma è perché questo è uno studio che, come possiamo dire, al modo della psicologia naturale o di altre scienze, oggettivizza unicamente la parola in relazione alle cose. L'intenzione di Husserl nello studio del linguaggio è quello invece di cogliere la relazione, no? Che sussiste tra l'aspetto, tra il lato soggettivo e il lato oggettivo del linguaggio, per poter attraverso la riduzione, attraverso l'epoché, no? Cogliere il senso, no? il senso del parlare. Il parlare è un parlare per indicare, è un parlare per descrivere, è un parlare per comunicare, no? Ma il parlare che Husserl analizza in modo con più interesse è quello che lui definisce il discorso isolato, cioè il discorso che l'io, no, la coscienza, fa a se stesso, perché c'è un parlare agli altri e c'è un parlare a se stessi. E ciò che caratterizza il pensiero, questo, come dire, punto di vista, se vogliamo, razionalistico di Husserl, ciò che caratterizza il pensiero dell'uomo, ciò che caratterizza l'atto del pensare, no? Nostro, è quello che il nostro pensiero è un pensiero che si avvale sempre della parola. No? Che è strettamente legato alla parola. Questo pensiero parlante, no? Questo pensiero che non può che esprimersi attraverso il logos. Non a caso i greci utilizzavano il termine logos, no? per indicare le due cose, no? Per indicare quindi il discorso, la parola, per indicare il pensiero. Non ci può essere pensiero senza parola. E il pensiero che questo pensiero che si esprime, no, attraverso il linguaggio, è un pensiero che qualitativamente si distingue da quello che il soggetto può usare nel momento in cui si mette in comunicazione con l'altro. Nel senso che mentre nella comunicazione intersoggettiva la parola deve sempre significare qualcosa, ecco, per Husserl la parola nel dialogo, no? Nel dialogo deve avere un rimando, no? Deve avere un rimando che è un rimando oggettivo, deve, come dire, menzionare qualcosa. Nel linguaggio soggettivo questo non è assolutamente necessario. Per cui il pensiero che non può che avvalersi della parola scopre, quando è un parlare, quando il discorso eminentemente isolato, scopre una dimensione che è una dimensione propria, no? Autentica. Pensiamo al, dice Husserl in questa analisi, al termine leone, no? Un termine qualunque, potrebbe essere anche il termine tavolo, no? Un qualunque termine, tranne alcuni termini, tra cui per esempio è singolare, fortemente singolare, il termine io, no? Ecco, il termine leone, come il termine tavolo, è utilizzato con la funzione, che è la funzione comunicativa, per designare degli oggetti, no? Degli oggetti intenzionati. Nell'ambito di questa analisi il termine mostra, come dire, un aspetto che è un aspetto formale, un aspetto eidetico, che è l'elemento specifico, no? Quello che fa sì che tutte le volte, no, che venga espresso il termine leone, no, si faccia immediatamente riferimento, no, al suo significato, diremmo, no, a quello che significa la specie, no, l'eidos. ma diversamente da tutto ciò che può essere prodotto al di fuori dell'ambito espressivo, al di fuori dell'ambito linguistico, ecco, la parola che può essere ripetuta, no? Ed usata infinite volte, la parola, quando è espressa da qualcuno, ha qualcosa, no? Che in tutte le altre situazioni non avrà, nel senso che ogni parola ha un aspetto che la individualizza, la singolarizza rispetto all'uso significativo propriamente detto. E mi sembra che questo sia interessante perché mostra, ecco, il carattere originale, no, della parola come espressione, ecco, umana, rispetto ad altri tipi di produzioni, rispetto ad altre produzioni. Diremo che diversamente da altre forme produttive che sono ripetibili, la parola si differenzia proprio per insieme, si differenzia proprio perché ha un carattere di ripetibilità, no? Seppur mantiene un elemento che è un elemento comune. L'elemento sonoro, la componente sonora, a proposito di analisi fonologica, l'elemento sonoro è quello che, secondo Husserl, va a caratterizzare la singolarità, ecco, di una parola rispetto all'altra. La relazione con il contesto, ecco, culturale e storico va poi ancora ad accentuare la singolarità di una parola, no? Rispetto a una parola pronunciata rispetto alla stessa in tante altre situazioni. Ecco, questi due elementi, l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo, mostrano la grande varietà, la grande ricchezza, no? che può avere il linguaggio. E questo semplicemente per quanto riguarda il linguaggio comunicativo. Per quanto riguarda il linguaggio che ha una valenza unicamente soggettiva, il discorso si fa ancora più profondo, secondo me, semplicemente andando ad analizzare il termine io, che è un pensiamo al fatto che Husserl ha seguito per certi versi fortemente il metodo di molti filosofi nella tradizione agostiniana e cartesiana, no? Che è quello della meditazione, no? Della confessione, della meditazione. Pensiamo a Cartesio, così come abbiamo letto, no? Al legame proprio filosofico tra Husserl e Cartesio. Pensate alla importanza che ha il termine io, in cartesio, e quella importanza che acquista in Husserl, no? Io. Intanto, volendo tornare al rapporto intersoggettivo, quando noi diciamo io e ci troviamo di fronte l'altro, no? Affermiamo la identità, no? Che affermiamo una identità che è la nostra identità. Ma allo stesso modo, e forse molto più profondamente, quando nel linguaggio interiore, che nel pensiero interiore, noi diciamo io, no? Diciamo io, andiamo, come dire, al di là della molteplicità delle esperienze, che andiamo al di là della molteplicità dei vissuti. In quel termine io si racchiude tutta quella presenza vivente, no? A cui facevamo riferimento la volta scorsa. Nel termine io si va a condensare tutte le esperienze, i vissuti, gli Erlebnis, tutti i vissuti che viviamo nella fluenza, no? Di quel passato che conserviamo, no? E quel passato che fa essere l'ora, il momento ora, lo fa essere ora, no? E quel futuro intenzionato che del futuro fa essere il futuro e dell'ora fa essere l'ora, no? Cioè, voglio dire, il termine io diversamente da un termine che significa un oggetto qualunque, come il termine tavolo, come il termine leone, no? Permette di considerarmi identico, no? Nella molteplicità dei vissuti. Dall'altro lato, soprattutto a livello interiore, mi può permettere di cogliere il carattere temporale, no, del mio essere, la temporalità del mio essere. Il termine io, quando io dico io, no? Quindi vivo nel presente, perché vivo nel presente tutto ciò che mi appartiene, quello che mi è appartenuto e che continua ad appartenermi, no? E tutto ciò che intendo che mi appartenga, no? E di ciò che io proietto di me nel futuro. Nel linguaggio, in questo linguaggio che Husserl chiama egologico, no? Questo linguaggio egologico si presenta, ecco, un carattere che è proprio dell'essere umano, no? Carattere più proprio dell'essere umano, e quindi il carattere della la possibilità, come dire, della riflessione, riflessione, no? Il carattere riflessivo, il carattere riflessivo, la possibilità di riflettere su se stessi, sulla propria vita, no? E di constatarsi dei soggetti temporali. Cioè, ecco, l'analisi fenomenologica del linguaggio permette a Husserl di legittimare, no? Quel punto di vista fenomenologico sull'io come essere eminentemente temporale, come essere intenzionato. E poi un'altra cosa è per quanto riguarda il linguaggio, proprio perché l'uomo è un essere intenzionato, proprio perché il soggetto si trova sempre in correlazione con l'oggetto intenzionato, la parola, anche nel pensiero che parla, non è una parola, come dire, mai definitiva, è una parola che va a modificare il pensiero, che va quindi a modificare l'atto, va a modificare l'azione, per quanto il soggetto all'inizio dell'azione abbia una sua intenzione ben precisa. Mi sembra interessante anche questo punto, perché presenta anche qui la relazione, che è una relazione in divenire, no? In farsi, è una interazione tra il linguaggio interiore, il linguaggio egologico, no? Il pensiero e l'azione, la prassi. Ecco. Quello che ci mostra la relazione tra la parola e l'azione. Noi pensiamo di fare qualcosa e lo pensiamo parlando, e lo pensiamo parlando interiormente. Ecco. Nel corso del parlarci, no? A proposito anche di quelle relazioni che abbiamo visto la volta scorsa tra presente e passato, presente e futuro, no? Passato e presente, futuro e presente, allo stesso modo il pensiero si accompagna con la parola, ma accompagnandosi con la parola si va a definire, si va a ridefinire. Il pensiero si accompagna con la parola, il pensiero ha una sua intenzione, ma accompagnandosi con la parola si va a reintenzionare. E l'azione è determinata dal pensiero e dalla parola, che continuamente vanno a ridefinirsi, a reintenzionarsi. Ecco, anche questo mi sembra interessante come punto, cioè quanto il linguaggio, che la parola che accompagna il pensiero, vada a modificare un'azione stessa, come dire, prevista, pre, no? pre, definita, predefinita all'inizio del pensiero stesso, come sia in stretta in relazione con e questo porta Husserl, per esempio, a dire, per quanto riguarda il lavoro fenomenologico, anche questo è per quanto riguarda il lavoro fenomenologico, che è necessario che il fenomenologo abbandoni, no? Faccia meno delle parole, quindi del linguaggio già dato, se è vero che la fenomenologia, se vuole essere filosofia rigorosa, no? Se vuole essere scienza, no? Scienza nuova, ecco, deve epochizzare, no? Deve sospendere, mettere tra parentesi il mondo, ma mettere tra parentesi il mondo vuol dire mettere tra parentesi le parole stesse, perché il mondo è un mondo di vissuti e di cui le parole, di cui i linguaggi, il linguaggio sono e parti. Ecco, è il motivo per cui Husserl dice: noi siamo in cerca di un linguaggio, no? Di un linguaggio nuovo. Fare fenomenologia, ecco, fare ricerca fenomenologica con i termini tradizionali, ecco, della filosofia è difficile, è una cosa molto difficile. È necessario sforzarsi di trovare nuovi termini. Heidegger, che ha voluto percorrere il sentiero, no, di fenomenologico di Husserl, se volete pur stravolgendone la direzione, no, però con lo stesso metodo, effettivamente si è impegnato dall'inizio a fare i conti con il linguaggio. Quindi fare filosofia fenomenologica doveva significare modificare, trasformare il linguaggio, con la consapevolezza che il linguaggio ha una forte influenza, no? Nel processo di autocoscienza, a partire dalla riflessione, no? A partire dalla conoscenza, a partire dalla conoscenza riflessa, ecco. E motivo per cui, ripeto, Husserl esprime questo suo disagio da un lato, e insieme questo suo desiderio e questo impegno, no, di trovare un linguaggio per la fenomenologia, no? Laddove è possibile, perché per esempio per quanto riguarda il tempo, no, lo vedevamo la volta scorsa, per quanto riguarda il carattere temporale della coscienza e la definizione di termini utili, no, a definire dei concetti fenomenologici, Husserl diceva espressamente di fare difficoltà a trovare i termini, no? Quindi a riempire degli spazi, ecco, concettuali, degli spazi concettuali così difficoltosi come quelli appunto relativi al tempo. Proprio per la per essersi accorto, no, della influenza che ha la parola sulla conoscenza. La conoscenza è azione, è una forma di azione. Ecco. Nell'ambito della fenomenologia il peso del linguaggio sta nel far ripetere, nel determinare il mantenimento di pregiudizi, sostanzialmente, no? Quei pregiudizi che invece la fenomenologia ha inteso superare. Ecco, mi fermo qui, vi ho dato un po' di adesso probabilmente nel dibattito cercherò anch'io di essere, spero, insomma, di essere un po' più
io non ho ben chiaro parzialmente il concetto del futuro. Il futuro non ci appartiene, perché non abbiamo certezza del futuro.
Il futuro
è un'aspettativa, una speranza, non è una conoscenza.
Allora, il futuro per Heidegger ci appartiene. Il futuro ci appartiene. Il futuro ci appartiene in quanto nostro futuro, cioè in quanto ciò verso cui siamo gettati, diremo con altro, verso cui. Ma è questo il futuro? Non è. No, sto parlando di Husserl, anche con un linguaggio. Utilizzando un termine heideggeriano, nel senso, vogliamo usare il termine husserliano, il termine intenzionato, no? Vogliamo usare il termine sartriano, progettato, no? Perché Sartre dice progettato. Il tempo non è il tempo oggettivo, il tempo cosmico, quindi il futuro non è il futuro, l'insieme degli eventi che riguarderanno il cosmo, che Husserl mette tra parentesi, come mette tra parentesi gli eventi del mondo, no, gli eventi presenti del mondo, come mette tra parentesi gli eventi passati del mondo. Si tratta di eventi soggettivi. Qui il tempo non è il tempo cosmico, ma è il tempo soggettivo. È un tempo interiore. La sua analisi è l'analisi sul carattere temporale della coscienza, sulla temporalità del soggetto. Allora, chiariamo questo una volta per tutte. Il che non vuol dire che lui abbia escluso l'esistenza di un tempo cosmico, di un tempo fisico, che abbia escluso quindi la necessità, no, che ci siano dei saperi come la fisica, fondati sul concetto di tempo cosmico e quindi delle dimensioni, delle tre dimensioni del tempo cosmico, no, del presente, del passato e del futuro. Ma quelle sono vicende, no? Sono vicende che accadono al mondo oggettivo. Il punto è che quelle vicende che sono considerate come vicende, no, presenti, no, che accadono in un presente, o vicende del mondo che sono accadute in un passato, o vicende che accadranno in un futuro, così come ad esempio in una previsione fisica di un moto, no? Prevede un moto, dico, impiegherà il mosso, no? Impiegherà un intervallo di tempo, no, a raggiungere la sua destinazione. 5 secondi, 5 minuti, 5 ore, quello che volete a secondo, ecco. Va bene? Ecco. E allora questo tempo è il tempo dell'oggetto. Il tempo analizzato da Husserl, cioè il tempo fenomenologico, è il tempo dei fenomeni della coscienza. Non sono i fenomeni del mondo naturale, che sono oggetto di una scienza, che è una scienza naturale, che Husserl non mette in discussione, e dica quella, la fisica, l'astronomia, che anche la cosmologia contemporanea, non è che si trattino di saperi non scientifici, si tratta di saperi di un mondo che è un mondo oggettivo, che noi che siamo intenzionati a fondare una scienza rigorosa, che è una scienza ultima, cioè una scienza del soggetto, cioè la scienza di chi costruisce questi saperi oggettivi, mette tra parentesi. Allora, cioè, Husserl non entra nel merito di una discussione, di una ricerca sullo statuto, sul modo di essere del tempo cosmico. Questo discorso, che è un discorso che poteva anche, considerate le sue competenze, affrontare lui, che era, voglio dire, di formazione scientifica, è un discorso che lascia agli scienziati, chiamiamoli così. Il fenomenologo, no? Senso forte, no? Che poi la fenomenologia si sia settorializzata, questo all'interno, no, di un programma fenomenologico più ampio, che è stato presentato dal maestro, eh? Cioè, esistono diversi ambiti regionali, no? Diversi ambiti regionali, ecco, ma quello che complessivamente interessa cogliere è chi costruisce questi saperi, chi costituisce questi saperi. E allora è sul soggetto in relazione ai suoi oggetti verso cui è intenzionato, no? In relazione ai quali è intenzionato lui stesso, che Husserl ha elaborato una filosofia, non una scienza, cioè una nuova scienza. È la scienza della coscienza. La riduzione porta a mettere tra parentesi il mondo, quindi a mettere tra parentesi il tempo, a mettere tra parentesi il passato, il presente e il futuro del mondo, no? No? Come dimensioni temporali del mondo, invece a scoprire il carattere temporale della coscienza. Allora, il discorso che abbiamo fatto la volta scorsa è un discorso che riguarda il carattere temporale della coscienza, ed è proprio perché è temporale la coscienza, no? Rispetto ad altri enti, no? È proprio questa specificità dell'uomo, no? Questa specificità dell'uomo di essere consapevole, no? Di poter essere consapevole dell'altro, di se stesso, no? Che può far scoprire, direi in una forma intuitiva, perché per Husserl continua a valere la forma più semplice, no? della conoscenza, che è l'intuizione, quindi non nella forma deduttiva, no? Che fa intuire il carattere temporale della coscienza. Quindi tutto quel discorso fatto la volta scorsa vale in modo scientifico, perché questo è quello, sulla base di, ripeto, di una forma conoscitiva che è quella intuitiva, no? Quindi intuire il carattere temporale della coscienza, dell'io. Questa compresenza, no? Questo, quel carattere, quello che chiamavamo presenza fluente, presenza vivente fluente, cioè il fatto che l'io non si presenti momento per momento per quello che vive in quel momento, ma quello che vive in quel momento, ma può essere anche l'esperienza scientifica, non soltanto l'esperienza sentimentale, l'esperienza emotiva, no? può essere anche un vissuto, una molteplicità di vissuti teoretici, come possono essere quelli di un fisico, come possono essere quelli di un astronomo, quelli di un fisico, di un astronomo, che studiano i loro oggetti utilizzando un concetto di tempo che è il concetto di tempo newtoniano, oppure se hanno compreso e hanno accettato, no, la teoria della relatività di Einstein, il concetto einsteiniano di tempo, ma questi vissuti sono tutti dentro un flusso, no? In modo tale che si vanno a costituire nella relazione con ciò che definivamo il ritenuto, no? La ritenzione o il ricordo, no? Il ricordo addirittura di secondo grado, no? È ciò che la coscienza
il protesso,
ciò che la coscienza, e qui conta la volontà, perché è volontà, cioè anche il fisico, anche l'astronomo, nel momento, anche nell'atto teoretico, non soltanto nell'atto sentimentale, nell'atto emotivo, lì appare più immediatamente il carattere volitivo, dice voglio vivere questo sentimento, voglio vivere questa emozione, ma lo stesso vale per quanto riguarda lo scienziato, il quale se opera, no? Come opera quando ricerca, è già proiettato, no? Intenzionato verso altri contenuti, no? Verso altri contenuti teoretici, verso altri contenuti scientifici, no? Allora, verso altri vissuti suoi, perché poi diventano, sono vissuti che appartengono a un futuro. È questo il carattere temporale della coscienza, quello secondo cui nel il presente, il vissuto del presente, contiene il presente, i vissuti del presente, no? si vanno a contaminare, no? Con i quelli del passato, e già sono contaminati da quelli del futuro. Quindi è il tempo della coscienza, non è il tempo cosmico.
Io credo che questo punto di osservazione particolare che l'uso si è costruito partendo, facendo una differenza tra l'io di Cartesio e il suo io, quello unico, trascendentale, perché tutto questo ragionamento risente la posizione di partenza che si è costruito attraverso l'epoca della fenomenologia. Ha costruito questo osservatorio in particolare, dal quale poi fa tutte le deduzioni che abbiamo discusso, compresa quella del tempo. La concezione del tempo, io penso ad un presente, però penso contemporaneamente al futuro e al passato, se vedo. Eppure è ancora presente, quindi rendo presente il futuro e anche il passato. La questione fondamentale, secondo me, è nella natura della fenomenologia propria, cioè il metodo che ha usato per costruire questo osservatorio particolare. Qui c'è la critica di Heidegger e di Scherer, ma secondo me proprio qua è il punto fondamentale che si fa fatica ad accettare, perché pur cercando di restare radicato nella soggettività, arriverà dopo ad andare verso l'alto con l'ultima parte, peraltro incompiuta, del suo lavoro sul mondo della vita, perché sentirà la carenza di ignorare ciò che è anche all'esterno del soggetto. Però, risalendo all'origine del suo pensiero, io credo che la difficoltà vera stia nella costruzione. Heidegger ha detto che era una costruzione intellettualistica, ecco. Perché? Perché si muoveva per processi ragionativi mentali. E mi pare, questa è una valutazione mia personale, che qui sia un po' la difficoltà. Cioè, in quel momento Husserl ha allentato quel collegamento con la coscienza, con l'evidenza della coscienza, che invece ha usato in tutti i processi precedenti. Quindi in quel momento lui non si è più preoccupato se il ragionamento, se la deduzione che faceva, il ragionamento del tempo, che dal punto di vista intellettuale è assolutamente bello, meraviglioso se vogliamo, ma è una costruzione. Quindi qualcosa di cui non si può richiamare l'evidenza della coscienza. Secondo me non basta la difficoltà di cogliere nella sua pienezza il pensiero di Husserl. Non so se sono riuscito a spiegare.
Io ho compreso e so se...
Io no.
Utilizziamo questo tempo che abbiamo a disposizione anche per fare, no? Va bene, benissimo. Se vuole riassumere, ecco, se vuole almeno, cioè in che cosa consiste, come dire, la debolezza, no? Da dove inizia?
C'è un distacco
le due fasi le dice, mentre all'inizio
si muove dal soggetto, dall'evidenza della coscienza,
sì,
parte da Cartesio,
sì, Sì.
Lui ne sente il bisogno di cambiare, perché dice che Cartesio si è riferito al mondo senza discutere se c'è o non c'è, lo dà per scontato. Cartesio dice l'evidenza, lui dice io non voglio dare niente per scontato, perciò si mette all'esterno e costruisce attraverso l'epoca della fenomenologia quell'io, quel super-io, quell'io trascendentale che gli consente di fare tutte le deduzioni che abbiamo discusso fino adesso. Ma per arrivare a costruire questa posizione privilegiata usa un metodo in cui utilizza soprattutto strumenti razionali, strumenti
chiaro.
Intellettuali.
Chiaro. Allora, è chiaro adesso?
Non ho capito perché ha parlato a questo momento di super-io.
No, superiore nel senso quell'io trascendentale che Husserl chiama l'io trascendentale che inferisce dalla presa d'atto, no, di quelli che sono i caratteri dell'io proprio fenomenologico, no, che se c'è un io fenomenologico ci deve essere, perché non può essere vuoto, un io puro, un io trascendentale, quello che il Signore ha chiamato
superio.
Chiaro, cioè è un fatto terminologico, qualcosa che vada al di là dell'io mondano, l'abbiamo chiamato anche io mondano, quindi un io super mondano. In questo senso, sì, metamondano, dite quello che volete, cioè l'anima, è l'anima.
Quello che ha presupposto lei, diciamo, dicendo che quando ne parlava,
certamente, è l'anima,
nomina,
è l'anima, ma non a caso lui dice l'io trascendentale, lui dice, usa, a proposito di linguaggio, una terminologia che è una terminologia non usata prima, se usata, per esempio, io trascendentale usato da Kant, sta attento a non utilizzare, però non comune, ecco, come invece il termine anima, perché non usa questi termini e ci rende anche difficile poi leggere, capire, no? Dialogare, comunicare una volta che cerchiamo di capirlo. Perché il termine anima è un termine usato, abusato, con tutti i luoghi comuni, a proposito di, sui quali sono stati creati tanti pregiudizi.
L'anima è singola, non
so, o un'anima. Ah, addirittura, l'anima sì, cominciamo a parlare di anima. L'anima è sempre l'anima personale, tranne nella filosofia platonica, di Platone si parla di un'anima universale. No, non arriva lì l'anima, ma non parla di anima. No, siamo noi che in filigrana dietro il termine io puro leggiamo, intendiamo ciò che altri hanno chiamato e che noi continuiamo, poverini, anche dopo 100 anni, a chiamare anima. Cioè l'io più depurato da tutti quanti gli elementi eidetici, addirittura da tutte le idee, quelle idee che sono accolte dall'analisi fenomenologica, no? L'analisi eidetica fenomenologica, facendo una prima riduzione, no? Del mondo così come viene percepito. Un attimo solo, però non abbiamo, no, è vero, ecco, e allora Io intanto dico questo. Per quanto riguarda il confronto con Cartesio, non è che Cartesio abbia acquisito, no, in modo immediato tramite l'evidenza la conoscenza del mondo, anzi, io penso che Husserl, conoscendo molto bene Cartesio, tenendo il Cartesio sempre a portata di mano, no? Di occhio e di mente, ha voluto superare quella che era una delle difficoltà, insomma, del sistema cartesiano, cioè quello di presentare il mondo, no? Di accettare, ecco, la verità intorno all'esistenza del mondo dopo un percorso tortuoso, perché quello di Cartesio era stato un percorso tortuoso, no? Che passava attraverso la dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio, no? Cioè Cartesio diceva: di che cosa ho la conoscenza più evidente? Del fatto che io esisto in quanto penso, in quanto sono. Questa è l'evidenza. Dopodiché aveva la possibilità di uscire da sé, da quel solipsismo, no, che rischiava, no, di definirsi, no, la sua filosofia, proprio trovando un garante, no, un garante di questa apertura al mondo, cioè Dio. È Dio, che era stato messo tra parentesi il metodo della riduzione cartesiana estrema, quello del dubbio iperbolico: è possibile che ci sia un genio maligno, eccetera, eccetera, no? Veniva dimostrato, quindi non colto nella sua evidenza, perché l'esistenza di Dio per Cartesio non era un'esistenza che si presentava in modo intuitivo, in modo evidente, come in modo intuitivo ed evidente è invece il cogito, quindi l'esistere di sé, no? La propria esistenza, ma in modo deduttivo, cioè facendo un'analisi, no? dell'idea innata di Dio, cioè va bene, facendo un'analisi delle idee. Io so con evidenza che sono una res cogitans, so con evidenza che sono una sostanza pensante, riconosco, dopo aver fatto l'analisi, no, delle idee, le idee possono essere innate, possono essere avventizie, possono essere fattizie, vi ricordate? Riconosco che ci sono delle idee innate, come l'idea di tempo, per esempio, un'idea innata per Cartesio, ma che non mi basta, per esempio, l'idea di tempo o l'idea di estensione, anche, no? L'idea di estensione, l'idea di tempo, sono idee innate, ma non mi bastano per dire esiste un mondo esteso, no? Non mi basta per dire, dato che trovo queste idee, che si danno eventi, no, oggettivi nel tempo. A questo, cioè alla scoperta, no, riscoperta del mondo, Cartesio ci arrivava analizzando l'idea che lui definiva, anche qui apoditticamente, innata, no, di Dio. Io, tutti quanti abbiamo l'idea di Dio Questa idea non può essere altro che un'idea di, è l'idea di un essere sommamente buono. Se abbiamo l'idea di un essere sommamente buono per tutte le sue, no? Per tutti i suoi argomenti, allora dobbiamo ammettere l'esistenza di questo essere assolutamente buono. Se c'è questo essere assolutamente buono, quindi non, laddove colgo con evidenza qualcosa non posso essere ingannato, colgo con evidenza alcuni elementi del mondo, quindi esiste il mondo, no? quel movimento che ho detto prima, che invece Husserl, no? Non fa, no? Husserl non fa, perché Husserl non mette in discussione, quando opera la riduzione, ecco la differenza, no? Tra le due epoche, tra le due riduzioni, Husserl non mette mai in discussione il fatto che, cioè non diventa mai scettico o falso scettico, così come era Cartesio. Lui non dice mettere tra parentesi il mondo, no? L'epoca significa disconoscere il fatto che il mondo ci sia. Il mondo continua a esserci, solo che io devo metterlo tra parentesi. A proposito dei discorsi che abbiamo fatto prima sul linguaggio o sul tempo, sul carattere temporale, no? Quello lì. Io devo metterlo tra parentesi per andare a capire, diremmo, chi io sia, no? Cioè in che cosa consistono le forme, no? I caratteri che mi connotano, dato che questa scienza è una scienza della coscienza, ma di una coscienza diversamente dalla psicologia, no? È di una coscienza continuamente correlata, no? Con l'oggetto. Perché l'oggetto è intenzionato dal soggetto, e il soggetto a sua volta, no? Viene ad essere costituito in questa relazione, che è una correlazione con l'oggetto. Ma il mondo non l'ha mai messo, cioè l'esistenza del mondo non l'ha mai messo in discussione, semplicemente perché continua a dire è stupido continuare a dire che il mondo non esiste. Sia chiaro questo, no? Una volta che abbiamo fatto anche diverse lezioni su Husserl non perviene mai, non tocca mai, come dire, dei momenti di scetticismo, non si presenta, anzi rifiuta lo scetticismo, cioè dice è evidente che c'è il mondo, non ho neanche bisogno, come Cartesio, di riscoprire nel serbatoio di me come res cogitans l'esistenza di un'idea, dell'idea di Dio, che poi mi garantisca l'esistenza, no? Di ciò che io colgo come evidente, cioè l'esistenza del mondo. No, assolutamente, per lui il mondo esiste, perché è evidente che esiste. Ciò che invece studia attraverso il metodo della riduzione è il soggetto che conosce. Tutto qui. No? E allora, evidenza. È vero che in alcuni momenti, no, dello sviluppo sembra privilegiare la via della deduzione rispetto alla via della intuizione, no? Come ad esempio nell'analisi del carattere temporale della coscienza, così come in altri momenti. Ma probabilmente perché è consapevole di questo, continuamente Husserl dice, cerchiamo di essere fedeli al nostro intento, che è quello di tornare alle cose stesse, e tornare alle cose stesse significa ritenere vero solo ciò che è evidente, no? E che cosa è l'evidente? Si presenta nella forma dell'intuizione, o meglio della tuizione, se mi permettete, cioè del vedere, dicevamo, del percepire, perché la forma è dove la visione è nella forma della conoscenza più elementare, la visione percettiva, ma se prendiamo in considerazione la coscienza e l'analisi della coscienza come viene nel tempo, la visione non può essere che visione interiore, quindi intuizione, no? Interiore, intuizione interiore. Questo suo richiamo al mantenersi ancorati alle cose stesse, all'intuizione, al primato dell'intuizione rispetto alle vie, diciamo, della conoscenza mediata dell'intelletto o della ragione, questo è un richiamo che lui ha fatto sempre e che perfino Heidegger ricorda, perché Heidegger stesso ha scritto, no? nella sua interpretazione, nella sua presentazione, no? Della fenomenologia e della sua esperienza, no? Con Husserl, che la fenomenologia lo ha abituato a stare ancorato alle cose stesse. Ripeto, le cose, io faccio così e sbaglio a fare così, perché ancorato alle cose stesse vuol dire ancorato ai vissuti della coscienza, quindi dovrei fare così, ancorato ai vissuti della coscienza. Ecco, qui ancorato ai vissuti della coscienza, vissuti che vengono colti intuitivamente.
Della tuizione,
tueo, significa vedere, sì.
Cos'è che si evidenzia nella forma della tuizione? Allora?
La conoscenza per Husserl, la conoscenza prima di tutto è nella forma più pulita, più pura e più vera, quando lui dice torniamo alle cose stesse, è la forma del vedere. È la forma del vedere. Se tu vedi, diciamo molto tomistico, no? Se tu vedi qualcosa, devi accettare che quel qualcosa c'è. Ma attenzione anche qui, non l'esistenza, come dire, oggettiva della cosa, ma il fatto che quel vissuto si dia alla tua coscienza. Cioè le cose stesse sono i vissuti, anche questo da non dimenticare, tanto è vero che qualcuno, no, lo ha, come dire, anche all'interno della scuola stessa, lo ha accusato di costruire un nuovo idealismo, no? E comunque di un razionalismo. Questo discorso lo dobbiamo riprendere la prossima volta, perché io penso che così come abbiamo oggi avuto modo di capire meglio il concetto, per esempio, di tempo, di temporalità della coscienza, no? Allo stesso modo, la prossima volta, aprendo il discorso della intersoggettività, cioè della non solo la necessità, della scoperta della dimensione intersoggettiva della vita, allora dovremo di nuovo far riferimento al linguaggio, quel linguaggio che non solo è usato come linguaggio interiore, ma anche con la tua funzione, che è una funzione comunicativa, no? Una funzione indicativa. La funzione, no? del menzionare. Il compito del filosofo, perché si conclude il discorso. qual è la funzione della filosofia una volta che viene, come dire, scoperta la dimensione della intersoggettività. Quindi filosofia, fenomenologia è vita e vita anche sociale.
Sì.